Astronauticast. Astronauticast, stagione 4, episodio 4, 404, ma, episodio 50 nella storia di Astronauticast. Se ho contato bene, non abbiamo mai tenuto un conto ufficiale, ma sommando gli episodi delle varie stagioni, dovremmo essere arrivati al 50° episodio. Lascio l'onere e l'onore alla nostra chat che ci tiene sempre a puntigliare qualsiasi affermazione che facciamo, di verificare questa affermazione. Comunque dovrebbe essere l'episodio numero 50, quindi pacche sulle spalle che ci autodiamo. Astronautica Studios di Milano, io sono Michael Sacchi, come tutti i mercoledì sera, qui con me
ci saluta Paolo Amoroso, sempre da Milano.
Paolo Amoroso, avventureplanetarie.blogspot.com, se volete leggere dalla sua penna delle opinioni e le sue...
Pontificazione,
la parola che cercavo ma non ce l'avevo proprio in testa. Pontificazioni sulla divulgazione scientifica, che è un po' il suo lavoro. E collegato da Erve abbiamo invece il presidente di ISA, l'associazione che abbiamo fondato tutti noi quattro.
Non sono fondatore, esatto.
Marco Zambianchi, ciao Marco.
Ciao Michael, ciao Paolo e ciao Luigi, e soprattutto ben ritrovati agli amici in chat e all'ascolto.
E un altro blogger, sempre nel direttivo di ISA, è il sempreverde Luigi Morielli.
Buonasera a tutti.
Astrogation.blogspot.com, il suo blog. Ok, facciamo sfumare la musica che abbiamo lasciato su durante tutte queste presentazioni, perché abbiamo una nutrita serie di annunci e chiacchiere varie da fare prima delle news, e poi ovviamente ci dedicheremo alle news. In particolare, cosa abbiamo? 50° episodio, l'abbiamo detto. Aperte le donazioni, l'ho detto l'altra volta, però non è assolutamente vero, semplicemente davo per scontato che avendo creato un nuovo account anche il link delle donazioni nella pagina astronauticast.com/live era funzionante, ma si puntava ancora a quello vecchio. Ora potete fare veramente le donazioni ad Astronauticast cliccando sul bottone su astronauticast.com/live. È molto semplice, vi chiede l'importo e usate PayPal. Poi cosa vogliamo dire?
Beh, diciamo che questa settimana
abbiamo avuto qualche menzione interessante, siamo stati citati da qualche fonte interessante che da un lato ci ha lusingato, dall'altro ci ha fatto un po' discutere, poi vediamo. In particolare Stratosfera, il nostro progetto di cui abbiamo parlato nell'episodio 0 della stagione 4, ma che comunque torna spesso nei nostri discorsi, è stato notato un po' forzatamente da Repubblica. Repubblica, come sapete, ha un'area curiosità o qualcosa di
simile. Stiamo parlando naturalmente del sito
Repubblica.it, certamente la versione online del giornale, che ha un'area video in cui ha presentato un
video girato da un pallone stratosferico lanciato, se non ricordo male, negli Stati Uniti.
Sì, esatto, da un padre e figlio nello stato di New York, ma noi siamo stati lesti a fargli notare che ci sono dei precedenti italiani, che non è il caso di andare a cercare la sensazione, la notizia all'estero, quando abbiamo anche in Italia delle cose paragonabili, se non fosse migliori, perché comunque abbiamo lanciato un po' di tecnologia con la nostra Stratosfera, l'abbiamo segnalata.
E poi l'Italia è più fotogenica, lasciamocelo dire.
Sì, effettivamente le immagini della nostra penisola sicuramente hanno un fascino diverso, ma forse questo è valido soltanto per noi. In ogni caso, abbiamo avuto questa... il volume qui scatta da solo. Abbiamo avuto questa citazione, pubblicità, sì. Che però, lasciatemi dire, faccio la solita polemica di 2 secondi, poi la smetto subito. È un po' lo stile tipico dei giornali in questo periodo. Sapete che sono molto molto gelosi della loro proprietà intellettuale, non è possibile citare i giornali se non sotto determinate regole e loro non hanno problemi a postare dei video citando il nome della nostra associazione in modo un po' sbagliato, hanno sbagliato una lettera, e senza nessun tipo di link. E direi che se si vuole giocare nell'arena di internet, se si vuole essere una realtà della rete, che è l'unico modo che hanno i giornali per sopravvivere, perché come saprete la carta è in crisi, si deve anche sottostare a delle regole e a delle abitudini e delle buone pratiche che si...
di reciprocità che...
Esatto, quindi avremmo gradito un link al sito del progetto stratosfera.com o magari anche al sito dell'associazione che è isa.it.
Ma vedi, questi siti tradizionali, diciamo così, sono terrorizzati all'idea che un utente possa scappare dal loro sito seguendo un link che hanno fornito, quindi preferiscono ingenuamente far rimanere l'utente nel loro sito, anche quando può essere controproducente. O... Sì,
mi faceva notare un amico oggi che loro hanno anche l'abitudine di scaricare i video da YouTube,
certo,
per ricaricarli nella loro piattaforma, esatto, di distribuzione video.
Magari aggiungendo un po' di pubblicità.
No, ma no, io non vedo nulla di sbagliato anche nell'aggiungere la pubblicità anche a contenuti che non sono loro, se c'è comunque un dare per avere, se tu contribuisci alla pubblicità e alla fama di un progetto, io sono anche disposto nel loro privato di gestirsi la pubblicità. Non è che voglio che la pubblicità venga associata al nostro progetto, però se loro vogliono affiancare la loro presentazione della pubblicità scorrelata va benissimo, però non è così che si fa. Ringraziamo comunque Repubblica per i nostri 15 minuti di fama, speriamo che la prossima volta insomma non ci va mai bene niente, siamo dei pianini. Però
ecco, un'altra delle curiosità che citiamo all'inizio è che abbiamo stabilito un contatto con Marte, vero Mike?
Sì, avevamo detto nella scorsa puntata che avevamo avuto notizie da Diego Urbina e gli avevamo promesso di inviargli le nostre puntate di Astronauticast con le regole a cui devono sottostare l'invio di dati all'interno del progetto Mars 500, che ricordiamo consiste nell'isolamento per 500 giorni di questi marsonauti, ma sono simulati marsonauti che devono vivere appunto in isolamento e hanno quindi delle regole molto ferree per la comunicazione verso terra, diciamo, che sono simili a quelle che avrebbero un ipotetico equipaggio in una missione diretta verso Marte.
Quindi
siamo riusciti a inviargli la scorsa puntata divisa in blocchettini da 7,5 megabyte e l'ha ascoltata e l'ha gradita e ci ha ringraziato pubblicamente su Twitter con un
oltre che con un messaggio personale che ci ha mandato.
Ah sì, giusto.
È curiosa la modalità con cui ci vengono mandati i messaggi, magari è carino raccontarla anche ai nostri ascoltatori. In pratica c'è un addetto alle comunicazioni esterne, una signora russa, che prende un file di Word, lo incapsula in uno zip, lo allega a un'email e ve lo manda.
Beh, diciamo che per un test può anche, diciamo, essere un modo efficace, ma consiglio per una missione marziana vera di automatizzare.
Ah, devo chiedere a un amico che aveva scambi epistolari con dei cosmonauti a bordo della Mir e poi in seguito anche all'inizio dell'era della ISS con degli astronauti a bordo della ISS, qual era la metodologia che utilizzavano prima di avere un accesso a internet in diretto come hanno in questo momento. Credo che comunque la tecnica fosse quella anche su missioni reali.
In questi casi si tratta di un accesso asincrono basato prevalentemente su posta elettronica o protocolli simili, insomma.
Sì, sì, no. Comunque volevo ripetere ancora una volta il nostro saluto a Diego. Lo stiamo continuamente monitorando. Siamo contenti e orgogliosi che da poco abbiano superato il record della missione di simulazione che li ha preceduti. E siamo contenti, Diego, se riusciamo a fare a te e al tuo equipaggio un po' di compagnia, magari riusciranno anche a imparare qualche parola di italiano. Possiamo passarti sotto banco il libretto delle parolacce, che è quello che si studia per primo quando si affronta una nuova lingua, insomma. Facci sapere se hai bisogno, siamo a tua disposizione.
Beh, penso che stia imparando anche le parolacce in cinese e in russo, in tutte le lingue che sono rappresentate all'interno del progetto. Andando avanti, questa, ve l'ho detto, ci sono più annunci e chiacchiere varie che notizie vere e proprie. Questa settimana, dal 4 al 10 ottobre, è, l'avevamo detto nella scorsa puntata, la World Space Week, la settimana mondiale per lo spazio, che è stata stabilita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e viene poi gestita da un'associazione no profit chiamata appunto World Space Week. L'altra volta vi avevamo dato il sito ufficiale worldspaceweek.org e vi avevamo invitato a cercare quanti esempi, quante manifestazioni legate a questa ricorrenza avevano ma non è possibile che a quest'ora mi viene sempre a pensare in inglese, come si dice take place?
Erano state organizzate, si erano tenute,
sì, preso il posto.
Io non sono bilingue, io sono italiano, figlio di italiani, ma a quest'ora mi succede questa cosa, non so perché. In ogni caso non c'è, forse perché ho davanti la pagina di Wikipedia in inglese e il mio cervello switcha, appunto switcha. In ogni caso,
cambia contesto questa... come il processore.
Esatto. Context switch, cambia contesto. In questo, anche oggi ho controllato, è l'unica manifestazione della World Space Week in Italia è questa puntata di Astronauticast. Quindi guardatevi tutti quanti, voi ascoltatori, state celebrando la World Space Week insieme a noi con questa puntata, che non è diversa dalle altre, ma almeno vogliamo riconoscere questa occorrenza.
Ricordiamo che si svolge dal 4 al 10 ottobre, iniziando con il 4 ottobre, che è una data importante per l'esplorazione dello spazio, quindi si inizia con la ricorrenza del lancio dello Sputnik 1, il 4 ottobre 1957.
Sì, tra l'altro abbiamo contattato gli amici della World Space Week, più che altro perché, come con il nostro piglio polemico, avevamo criticato un pochino l'aspetto del loro sito.
Ah, giusto, grazie Marco.
E no, ci tenevo solo a sottolineare che il gruppo ci ha risposto in maniera anche molto simpatica, diciamo sopportando la nostra punzecchiata, che è dall'inizio del loro progetto che cercano un webmaster. Né io né Michael, che mettiamo le mani dietro le quinte di Forum Astronautico e di tutti i siti collegati a ISA, abbiamo il tempo di dedicare un po' di noi stessi anche a questo progetto. Però se all'ascolto ci fosse qualche volenteroso conoscitore di HTML, magari di qualche riga di codice in qualche linguaggio di scripting, magari li contatti sul sito www.worldspaceweek.org e sono sicuro che ne trarranno beneficio. E questo lo dico non con intento polemico, ma solo perché credo che iniziative bellissime come questa, che servono ad aumentare il livello di divulgazione di quello che è il mondo aerospaziale, meritino anche una copertina adeguata. Oggi i siti sono tanti, siamo sempre più bombardati di informazioni su internet, e quindi non è male se l'incartamento in cui si chiude un contenuto è all'altezza poi del contenuto stesso, altrimenti qualcuno passa oltre perché lo ritiene magari un sito o abbandonato o vetusto per un aspetto che poi non riflette la bontà dell'iniziativa.
E ricordiamo che quasi tutte queste iniziative sono interamente o quasi interamente basate sul lavoro di volontari, quindi
sì, assolutamente l'offerta è non retribuita, ma sicuramente è una cosa che potete mettere nel vostro portfolio e insomma è riconosciuta, diventa un sito di una ricorrenza stabilita dalle Nazioni Unite che voi potete usare come pubblicità e mettere nel vostro curriculum. worldspaceweek.org, o altrimenti lo scrivete a noi, noi cercheremo di passare il messaggio a chi di dovere.
Ecco, Mike, se mi consenti un brevissimo parentesi, volevo ricollegarmi alla notizia che hai dato all'inizio, no? Quella che abbiamo riaperto la campagna di donazioni, sottoscrizioni, abbiamo riattivato il codice corretto dietro al link presente sul sito di Astronauticast. Volevo semplicemente dire, perché magari molti sono all'ascolto senza conoscere più o meno come siamo organizzati, che dietro le spalle di Astronauticast, di Astronauticon, di Forum Astronautico, eccetera eccetera, tutta questa galassia di siti e iniziative, c'è l'associazione ISA, che è un'associazione senza fine di lucro che è servita a dare una veste ufficiale e presentabile anche nei confronti di enti terzi a un gruppo di amici che si è conosciuto su Forum Astronautico, e da lì, scucendo un pochino ciascuno di tasca nostra, abbiamo pagato la tassa paghiamo il canone di abbonamento per lo spazio web, abbiamo pagato di tasca nostra la strumentazione con cui vi stiamo parlando, i mixer, i microfoni e così via, e quindi sopravviviamo esclusivamente con la sottoscrizione di chi si tessera con ISA, oppure se uno non vuole tesserarsi con la donazione, che può essere di importo libero. L'unico consiglio che mi sento di darvi è di non dare un euro, perché altrimenti 30 centesimi o passa se li mangia PayPal,
la transazione. Sì.
Siate generosi quanto lo sareste come se compraste una rivista cartacea in edicola. Ecco, questo è il mio consiglio. Allora comincia a valere la pena che voi... cioè per, non per noi, per noi qualunque, anche un centesimo va bene, ma più che altro perché se pensate che buona parte se lo mangia PayPal in tasse di transazione.
In realtà ho provato a donare 5 centesimi una sera durante un after party, sono arrivati senza nessun tipo di tassa, perché era ben
sotto. Potresti aver trovato un bug nel sistema.
No, e poi mi è arrivata anche la debito su carta di credito di 5 centesimi.
Allora fate pure 10.000 donazioni da 5 centesimi, non c'è nessunissimo problema.
È un bel modo per evitare la tassa, insomma, il costo del servizio.
Ecco, con una parte delle vostre donazioni, proprio oggi abbiamo pagato le spese di viaggio di Samantha Cristoforetti, che sarà l'ospite di Astronauticon 5 a Lecco, e così sapete che per esempio uno degli utilizzi è proprio quello di organizzare la manifestazione, che poi è fruita da tutti gratuitamente. Ad Astronauticon non si entra a pagamento e tutte le attività sono assolutamente gratuite, quindi se avete voglia di sostenerci, di dare una mano per la produzione del podcast, adesso sapete come fare.
Ok, forse abbiamo finito l'introduzione e che ci possiamo buttare nelle news della settimana. Allora, la prima e più importante, credo che il più preparato a riguardo sia il nostro Marco, che l'ha seguita più da vicino, dalla faccia che fa. Che non è vero, comunque si tratta della finale approvazione della Camera degli Stati Uniti d'America per la NASA Authorization Act per il 2010, che diciamo mette fine a una serie di discussioni che ormai si trascinavano da febbraio, quando abbiamo fatto addirittura una puntata speciale unicamente sull'annuncio di Obama o di Bolden all'epoca, per la nuova strategia spaziale di NASA.
In effetti era cominciato addirittura ad agosto dell'anno scorso con la commissione Augustin.
Ah, giusto, è vero. E sui risultati del rapporto Augustin c'era stata la dichiarazione di Bolden, che abbiamo commentato. Credo che fosse primo o secondo episodio della stagione 3, quindi se volete andare su astronauticast.com e rispulciarveli troverete sicuramente l'episodio.
Sì, allora, come dicevi tu Michael, questa approvazione mette un po' la parola fine a una querelle che è stata davvero lunga perché non c'è stata in poche parole una vera e propria presa di posizione dell'amministrazione Obama, non solo su questa questione del budget, ma se ricordate bene anche sulla nomina dell'amministratore della NASA. Dopo che Griffin diede le dimissioni, passarono diversi mesi prima che venisse individuato Charles Bolden, l'attuale incaricato di questo compito, e la stessa indecisione, se così la vogliamo definire, è stata portata avanti nella definizione di quale fosse il prossimo obiettivo della NASA. Diciamo che tutto si basa sulla decisione dell'amministrazione Bush, presa anche emotivamente sull'onda del compianto nazionale, del pianto nazionale di fronte alla tragedia dello Shuttle Columbia nel 2003.
Credo che ci sia un problema di connessione con Marco.
Già, ma anche con Luigi, lo vedo lo vedo.
Sulla testa come una mazzata il pubblico gli segue le vicende spaziali è stata quella di abbandonare la configurazione alata, e già questa prima scelta che ha riportato in voga le capsule aveva scatenato un fiume di discussioni, di dichiarazioni contrastanti sia nel mondo degli addetti ai lavori che nel nostro forum. Dopodiché la commissione Augustin aveva giustificato e trovato una serie di motivazioni molto valide anche all'abbandono della configurazione alata, che porta con sé una serie di problematiche di gestione che fanno alzare i costi e non avevano poi un particolare beneficio se non quello di una continua ricerca del miglioramento delle prestazioni dei mezzi spaziali. Sto sempre super semplificando. L'amministratore Bolden aveva poi preso posto e la scure dell'amministrazione Obama si è abbattuta su quella che era la prima implementazione del piano Bush, cioè sostanzialmente la Vision for Space Exploration, che si basava su un grosso tomo realizzato da un gruppo di ingegneri, di studiosi, da una sorta di commissione di consulenti, spazzando via il lanciatore pesante e il lanciatore che era Ares 5 e l'Ares 1, che era invece il lanciatore derivato dai razzi a propellente solido dello shuttle, e che avrebbe dovuto portare in orbita una capsula molto simile all'Apollo. Naturalmente per simile intendiamo la forma, è chiaro che l'avionica, i sottosistemi, tutto quanto è poi il cuore vero e proprio della capsula sarebbe stato il riflesso dei tempi moderni in cui è stata progettata. Comunque, in poche parole, l'enorme ondata di proteste e di preoccupazione suscitata da una policy che andava più che altro a tagliare, ma senza offrire dall'altra parte una prospettiva per il futuro, né dal punto di vista programmatico né dal punto di vista dei lavoratori, che si vedevano mancare la terra sotto i piedi.
Anzi, da questo punto di vista sottolineerei un'altra caratteristica dell'annuncio della nuova Vision, che era il focus molto molto marcato sull'industria privata, che è comunque da sempre parte del sistema spaziale di NASA, perché non si tratta nulla dell'hardware che è utilizzato in NASA viene prodotto da NASA come entità a sé stante, ci sono tutti degli appalti che vengono dati a industrie private, ma diciamo che il capofila e il progetto viene sempre approvato dal punto di vista centrale di un ufficio pubblico, mentre invece affidarsi completamente al mercato mette in gioco delle logiche di competizione e delle logiche di risparmio dei costi che sicuramente hanno sicuramente degli effetti, poi potremmo stare a stabilire se positivi o negativi, sia sulla qualità che sulla forza lavoro.
Sì, poi c'era un aspetto che incredibilmente l'amministrazione Obama aveva trascurato, ed era l'essenziale aspetto della comunicazione. Questo piano è stato comunicato in maniera pessima, anzi forse è un esempio di come le cose non andrebbero dette, perché ha avuto un impatto devastante che, se ricordate voi amici all'ascolto, aveva addirittura in alcuni momenti ridotto alle lacrime l'amministratore Bolden, che si era trovato letteralmente bersagliato da un fuoco di fila sia dai lavoratori della NASA che dai senatori e dai deputati degli Stati Uniti. E ora tutta questa querela, questa premessa è servita solo per ricordare un po' tutta la vicenda, sembra appunto aver avuto una conclusione, andando alla fine anche a ripescare una serie di concetti che erano già presenti nel Vision for Space Exploration. Per esempio, ho qui il testo stampato della legge. Un primo importante concetto ribadito dal Congresso americano è che il Congresso spinge perché ci sia un accesso ininterrotto degli Stati Uniti all'orbita bassa, cioè all'orbita per esempio in cui opera la Stazione Spaziale Internazionale, e questo accesso deve avere la caratteristica di essere indipendente, quindi proprio affermato come un principio cardine del futuro della NASA questa necessità di ricorrere all'aiuto e ai mezzi di trasporto per uomini nello spazio di paesi esteri solo ed esclusivamente come contingency, come piano quasi di emergenza, mentre la NASA dovrà lavorare per ridurre il più possibile il gap tra il pensionamento dello shuttle e l'entrata in funzione del suo sostituto. Che qual è? Viene confermato, al contrario per esempio di quanto scritto in maniera abbastanza imprecisa su Punto Informatico il giorno 30 di settembre, viene confermata l'esistenza della capsula Orion, e che viene anzi definita una capsula multipurpose, cioè capace di portare nello spazio non solo gli astronauti americani, ma anche anche carichi, e quindi immagino che il boccaporto dovrà essere ridisegnato probabilmente perché possano passare non solo le persone ma anche i rack degli esperimenti, lo immagino, non lo so quali sterzate avrà il programma, ma questa capsula dovrà anche essere il punto fondativo delle missioni extra Leo, perché accanto all'utilizzo pieno della Stazione Spaziale Internazionale, che è stata da poco definita laboratorio nazionale, che è uno status formale molto importante negli Stati Uniti, così come lo sono altri ambienti, naturalmente posti sulla Terra, che godono di particolari finanziamenti e di status appunto di giuridico particolare, accanto appunto allo sfruttamento della stazione spaziale, il congresso dice alla NASA di puntare verso l'orbita più alta, anzi di muoversi verso le zone cislunari, quindi nella tratta Terra-Luna, nella zona tra la Terra e la Luna, e dei punti lagrangiani. È un obiettivo che alcuni commentatori americani hanno definito eccessivamente generico, però mi sembra anche giusto che finalmente sia stata data l'idea di muoversi come primo step in questa situazione, cioè verso gli asteroidi, verso i punti lagrangiani e verso l'orbita cislunare, quindi la zona tra la Terra e la Luna. Come si può arrivare a questi obiettivi? Una importantissima, a mio parere, un importantissimo elemento introdotto da questa norma appena approvata è quella di un Space Launch System, cioè di un sistema di lancio spaziale, di un lanciatore pesante che ha delle prestazioni che sono assimilabili, se non addirittura superiori, a quelle del Saturn V. Saturn V, vi ricordo che era in grado di trasportare in orbita bassa 118 tonnellate, mentre il nuovo Space Launch System dovrebbe essere un sistema di lancio in grado di portare, senza uno stadio specifico, 70 tonnellate in orbita bassa e di raggiungere le 130 con l'utilizzo di un secondo stadio adeguato anche per la propulsione di carichi verso l'orbita lunare e anche oltre. Quindi si stanno appoggiando le basi per lo sviluppo di un elemento chiave del futuro spaziale americano, di un lanciatore pesante, ma pesante per davvero, capace davvero di farci tornare in mente le prestazioni del Saturno V.
Se posso permettermi, di fatto la capacità del sistema Space Shuttle, considerando la navetta con il carico.
Sì, d'accordo, chiaramente però, diciamo, la navetta poi si porta dietro il suo stesso peso e quindi si va a parlare di carico utile effettivamente portato in Leo si riduce di parecchio, però diciamo certo. L'elemento chiave di un lanciatore pesante era stato sospeso provvisoriamente prima di questo pronunciamento del congresso, perché si era fatto un lavoro sull'Ares 1, addirittura arrivando allo spettacolare lancio di Ares 1X, ma poi questo si era ottenuto mettendo nel congelatore lo sviluppo di Ares 5, cosa che pare a questo punto rimessa in discussione. Io non ho intravisto nella normativa la fisionomia che questo razzo dovrà avere, anzi un punto fondamentale di tutto questo rapporto è che, dopo aver delineato delle situazioni di principio, cioè delle regole generiche, vengono chieste una serie di relazioni che l'amministratore Bolden dovrà redigere entro 120 giorni dall'approvazione di questa dall'approvazione finale di questa di questo act, di questa legge. In queste relazioni dovrà introdurre i dettagli implementativi delle politiche stabilite dal congresso, cioè che tipo di razzo verrà realizzato, quali sono le specifiche tecniche definitive scelte per la configurazione della capsula Orion, e addirittura c'è un altro memorandum che dovrà essere presentato, leggevo abbastanza interessato oggi, che Bolden dovrà lavorare insieme al ministro per l'energia, perché andrà riattivata la linea produttiva delle pile radioisotopi, cioè quelle che quegli generatori che vengono montati sulle sonde destinate ai punti più lontani del sistema solare, dove i pannelli solari non sono più così efficienti, e a dire il vero saranno anche però montati sul dorso di Curiosity, il prossimo rover marziano, ma anche per una questione di rendere indipendente dal tempo atmosferico la generazione della grande potenza che quel rover dovrà consumare. E quindi si riaffermano, per chiudere, da un lato le intenzioni di sfruttare appieno la stazione spaziale, e invece dal punto di vista del trasporto umano nello spazio si vanno a delineare la creazione di un lanciatore pesante, la prosecuzione del progetto Orion, il graduale smaltimento delle linee produttive dello shuttle, anche se, e qui c'è un punto specifico dove invece il congresso è stato molto molto preciso, si chiede all'amministratore di preservare l'external tank 92 o 94, non me lo ricordo onestamente, lo sto andando a cercare di corsa nella normativa, ecco sì, l'external tank 94, in modo che possa essere utilizzata nel caso in cui o il congresso o il presidente decida di farlo. Non mi è apparsa molto chiara questa cosa, non ho capito se si riferisce a STS 135 o se è semplicemente un external tank parzialmente prodotta e poi tenuta in magazzino. Non
se,
lo
non
so
sbaglio, se, se non sbaglio, si tratta dell'ultimo.
C'è il 122, mi sembra.
No, comunque, 122. Ah sì, hai ragione, per il 135. In realtà sì, il 94 è l'ultimo con la sigla Lightweight Tank. Adesso sto cercando di fare mente locale perché l'ho letto oggi pomeriggio, ma se non sbaglio è l'ultimo che è stato prodotto con la configurazione che aveva subito dopo il cambio dalla livrea bianca a quella del colore standard della schiuma, che è arancione. E quindi per un po' di tempo hanno avuto questa denominazione di lightweight tank, poi ci sono stati ulteriori miglioramenti, quindi credo che anche non abbia, essendo 94, essendo che il numero degli external tank è sempre molto vicino a quello delle missioni, risale anche a prima delle modifiche effettuate per come si chiama, la PAL, la ramp, quella, la parte in cui si concentravano i distacchi di schiuma.
Sì.
E quindi è una cosa abbastanza vecchia quella.
No, più che altro quello che mi aveva stupito di questo passaggio era che quello che dice il congresso è letteralmente questo, nel che l'amministratore deve porre in atto le azioni necessarie per autorizzare il refurbishment, quindi la ristrutturazione, la rimessa, diciamo, in pristino, in funzione completa, dell'external tank destinato allo Space Shuttle ET-94 e intraprendere tutte le azioni necessarie per renderla pronta all'uso per lo Space Launch System. Ah, ok, ho capito. Ok, questa mi era sfuggita, vedete,
sì,
meno male. L'ho riletta insieme a voi. Quindi è probabile che venga dirottata questa external tank per poter essere riutilizzata nel contesto dello Space Launch System, che è appunto questo nuovo lanciatore pesante. Può essere quindi che sia un invito esplicito a riutilizzare le tecnologie e quindi anche la filiera manufatturiera dello Space Shuttle, almeno per quanto riguarda le external tank che sono fatte a New Orleans, se non mi sbaglio, giusto?
Amichud,
sì.
Non so sinceramente come si pronunci.
Michoud,
mi pare. Comunque, è interessante, no, perché siccome qui diceva, insomma, di tenerla pronta al lancio su richiesta del presidente, voi capite che se volete mantenere un oggetto pronto al lancio non gli potete smontare tutta l'infrastruttura di supporto. Mi chiedevo come si potesse pensionare completamente e rivoluzionare la zona del KSC per supportare un nuovo lanciatore e poi contemporaneamente tenere attive le linee per il supporto dell'external tank, quantomeno
diciamo
alcune...
Il problema principale, secondo me, è che comunque le linee di produzione degli external tank sono andate, nel senso che l'ultimo è stato consegnato proprio in questi giorni, il 122, che sarà è quello che è stato ristrutturato dopo l'uragano Katrina. Quindi diciamo che già le linee sono chiuse, stanno già licenziando il personale. Riprendere la questione diventerà un po' un problema, in effetti. E forse proseguo su questa linea facendo l'avvocato del diavolo. Una delle critiche più importanti che sono uscite da questa decisione della Camera dei Rappresentanti è che di fatto sono i politici che hanno stabilito come fare il nuovo lanciatore senza basi tecniche. Adesso hanno passato la palla ai tecnici di modo che possano trovare qualcosa che rispetta quello che loro hanno deciso. Mi sembra francamente abbastanza zoppicante, in effetti, come idea, il fatto di dire ci serve un lanciatore che faccia così e così. Forse dovrebbe essere veramente una commissione tecnica che lo possa stabilire, che lo possa decidere, soprattutto in funzione delle nuove tecnologie che si possono sviluppare, che stanno magari sviluppando. Adesso magari noi non conosciamo tutti il retroscena dei laboratori di ricerca NASA, quindi dal mio punto di vista dovrebbe essere una cosa un po' più organica. A oggi, vista così, questa uscita della Camera dei Rappresentanti dà proprio l'impressione di un colpo di coda delle lobby, soprattutto fatto pensare anche a un Orion che possa fare missioni lunga durata extra Leo, certo fino alla Luna ok, ma oltre fino agli asteroidi mi sembra veramente critica, perché allora noi mettiamo 4-5, le colleghiamo fra loro, facciamo una piccola navetta un po' più capiente, un po' spaziosa, se no diventa veramente claustrofobico rimanere dentro una capsula che come volume abitabile è praticamente il doppio delle vecchie Apollo, e doveci stare dentro magari 15-20 giorni, un mese, diventa già critica, secondo me. Poi queste sono critiche che si vedono online, e è comunque anche una parte di quello che penso io, ecco.
No, allora, ci sono poi due o tre postille di politichese molto interessanti che si trovano nella lettura di questo testo. Diciamo che il fatto che il Congresso voglia scrivere una parte delle caratteristiche del lanciatore, prima di tutto non è una cosa nuova, nel senso che addirittura lo shuttle i politici ci hanno messo mano più e più volte, e sì, quasi sempre sì, per certo. Tagliare. Ma più che altro credo che sia una misura, perché l'ondata di licenziamenti che segue la chiusura del programma Space Shuttle è stata così grande da creare probabilmente un crollo di fiducia bipartisan in tutti gli stati dove la NASA ha dislocato uno dei suoi centri di ricerca. Probabilmente tranne dove si costruisce in questo momento la capsula Orion, in tutte le altre parti c'è gente che sta accettando le buone uscite, se ne sta andando via, e c'è il rischio non solo di vedere molte famiglie che stanno insomma economicamente in grande difficoltà, che è naturalmente la prima cosa, ma da un punto di vista sistemico c'è anche il rischio di veder disperdere un know-how che se ne va insieme agli operai specializzati, ai tecnici, agli ingegneri che lasciano la NASA. Diciamo, il politichese interessante è quello di far notare il voler riciclare le T-94 proprio per suggerire una soluzione tecnica che tende a evitare uno smobilitamento totale delle linee produttive dell'external tank. Ed è una cosa simile a quella che è successa col Saturn V, perché preparando la conferenza che ho fatto al Planetario di Lecco, ho visto come per due che sostanzialmente anche l'allora amministratore prima diede l'ordine di stop per la costruzione degli stadi del Saturn V, ma solo nel 72, prima di rassegnare le dimissioni, Thomas Paine decise di smantellare, cioè quindi fisicamente smontare le linee di produzione, e quindi in qualche maniera si potrebbe insomma ancora giocare tra questo periodo di interregno, da quando si dice stop alla produzione degli external tank a quando poi si dice no, smontiamo tutto, perché nel capannone dobbiamo fare posto ad altri tipi di macchinari. Un'altra cosa interessante sono questi report che deve preparare Bolden, perché alcuni di questi dovranno essere redatti in forma biennale previa la consultazione degli amministratori di alcune altre agenzie chiave del sistema della ricerca della tecnologia degli Stati Uniti, che ora non vi sto ad elencare, ma che sostanzialmente significa che tu ogni due anni fai il punto della situazione, di quello che hai fatto e di quello che resta da fare, e anche per la programmazione di altri obiettivi, perché questa legge non parla solo dell'accesso umano allo spazio, ma anche dell'esplorazione del sistema solare, delle scienze della Terra, eccetera, eccetera. Cioè, per organizzare l'insieme delle attività della NASA, ogni due anni dovrai fare il punto con una serie di amministratori di altre agenzie che hanno titolo e merito ad accedere ai risultati della ricerca spaziale.
Sicuramente la cosa che il Congresso suggerisce, soluzioni tecniche, non stare in cielo né in terra dal punto di vista logico. Poi, se vogliamo andare a cercarne le cause, probabilmente il fatto che questo tipo di decisioni vengono decise dalle lobby, che non è una cosa nascosta o illegale negli Stati Uniti, semplicemente è la consuetudine che la politica serve gli interessi di chi finanzia in modo aperto e pulito, diciamo, genericamente pulito, neanche i partiti, ma i singoli politici, perché c'erano due diverse commissioni, c'erano diversi punti di vista in questa ci sono ancora diversi punti di vista in questa faccenda, e di solito gli orientamenti sono trasversali ai partiti, non c'è un democratici contro i repubblicani, ci sono delle situazioni molto mischiate. Questo è dovuto al fatto che ci sono diverse forze economiche che spingono a seconda di quale area geografica degli Stati Uniti è rappresentata nel congresso. Questo non è proprio... Se da un lato può sembrare una cosa molto democratica, o comunque cioè, il senatore o il deputato dello Stato rappresenta chiaramente gli interessi di quello Stato, va magari anche a portare a queste situazioni un po' paradossali in cui dei politici alla meglio laureati in qualcosa di umanistico vanno a dare dei suggerimenti tecnici, sicuramente suggeriti da tecnici, però non nell'ottica né di risparmio né degli obiettivi, ma forse di accaparrarsi la futura come si dice il futuro appalto. Questo forse, mi pare di aver già detto una cosa simile all'inizio, questo probabilmente sarebbe mitigato dall'esistenza di competizione. A quel punto allora la NASA non deve più dare l'appalto per la produzione, e questo causerebbe l'influenza politica del design, ma se le industrie aerospaziali producono dei design indipendentemente e poi questi vengono presentati a NASA, e NASA sceglie su una base di merito e costi e tutto quanto quale progetto utilizzare, allora si è svincolato la parte di decisione tecnica dalla politica. Quindi per questo io non ero completamente contro una forte autonomia delle aziende private in questo senso. Poi comunque questo andrà avanti, perché comunque i COTS, ne abbiamo detto, Dragon e Boeing continuano la loro strada, ma sicuramente ci sarà ancora un qualcosa di diciamo scelto dalla NASA che influenzerà e assorbirà magari buona parte del budget.
Ecco, un ultimo elemento è quello del finanziamento di questa legge, che ovviamente va a distribuire fondi sui prossimi 3 anni, articolandoli sull'esplorazione umana dello spazio, sull'esplorazione del sistema solare in modo robotico, insomma, che non include equipaggi umani, e poi con tutti gli altri ambiti in cui opera la NASA, che sono le scienze della Terra e anche la ricerca aeronautica, perché la NASA non si occupa solo di spazio. Tutto questo viene supportato secondo la direttiva del Pay as You Go, così come rinnovato nel 2010, quindi in qualche maniera si tenta anche di non andare ad aumentare continuamente i budget disponibili ai progetti. Tutti gli eventuali aumenti o novità devono essere finanziati in maniera neutrale rispetto al budget inizialmente stanziato. Quindi se è una, diciamo così, una spesa che aumenta in un capitolo, è necessario trovare dei risparmi non oltre i limiti del budget già assegnato, magari mettendo in hold o cercando in qualche modo di ottenere delle economie in altre voci del bilancio. Anche qui ci si muove sempre comunque in un budget generale che sia aumentato oltre il semplice livello dell'inflazione, ma che insomma è un po' un avvertimento all'attenta spesa del denaro pubblico. È vero che da una parte il Congresso spesso e volentieri ha dato alla NASA grandi missioni da compiere, senza però mai aprire a sufficienza i cordoni della borsa. È bastato seguire le vicende dello sviluppo del razzo Ares-1 per renderci tutti conto che i soldi necessari a un tempestivo sviluppo del vettore e a chiudere il gap tra il pensionamento dello shuttle e la prima missione di Orion non sono mai arrivati. Quindi si spera, insomma, che la quantità di denaro messa sul piatto dal Congresso sia sufficiente a raggiungere lo sviluppo di Orion e del lanciatore pesante entro il termine previsto della fine del 2016, anche se questa legge dice in maniera chiara che qualora la capsula da sola sia pronta prima del lanciatore pesante, allora è opportuno che la NASA cerchi in qualche modo di effettuare delle missioni di test prima della scadenza del 2016. Ed è qui che può entrare quella notizia interessante che avevano scritto i nostri amici articolisti su Forum Astronautico, che diceva che si tenterà di realizzare una capsula in grado di essere lanciata con gli attuali vettori commerciali, cioè i Delta, gli Atlas, insomma, vedremo un po'.
Sì, al momento non ci sono dettagli su questo, oltre che la dichiarazione dell'intento. Probabilmente, attualmente gli unici due vettori in grado di lanciare una versione di Orion sono l'Atlas, no, il Delta 4 in versione Heavy e l'Ariane 5. Poi chiaramente per ragioni di logistica verrà prediletto il Delta 4 Heavy, ma non ci sono ancora grossi dettagli a riguardo, se non che appunto la produzione dovrebbe essere, il design dell'interfaccia tra la capsula e il vettore deve essere il più possibile agnostica dal punto di vista del vettore sottostante, proprio per accomodare questa possibilità.
Comunque Bolden ha 90 giorni di tempo dall'approvazione di questa legge per presentare una bozza delle caratteristiche del lanciatore, quindi secondo la normativa, sezione 309. Quindi vediamo, 3 mesi, e diciamo che per i primi di gennaio potremmo vedere quegli schizzi di artistici che a me piacciono tantissimo, quelle presentazioni futuristiche di come sarà il futuro. A me, ragazzi, al di là di tutto questo commento politico, l'idea che finalmente ci si metta a lavorare veramente mi entusiasma. Sono stanco di vedere tutte queste storie che chiediamo tra di noi e non vedere altro che presentazioni su presentazioni. Ho voglia
mi
di
sono entusiasmato già in passato e non voglio rischiare.
Ci casco sempre. Ho voglia, ragazzi, di prenotare un viaggio per il Kennedy Space Center e andarmi a vedere il lancio di una belva grande come Saturno 5. La mia generazione l'ha saltata questa fase. Qualcuno c'era, però, vero? Tra di noi, tra i nostri speaker, qualcuno c'era.
Sì,
io invece
diciamo,
no.
Tecnicamente c'ero, ma ero a soltanto 6.000 chilometri dal...
Sì,
facevo un close flyby del luogo di lancio.
Allora,
un distant flyby.
Stiamo annoiando a morte la nostra chatroom che ci sta ascoltando in diretta, perché vedo che stanno volando battute di qualità infima che mi rifiuto di riprendere.
Siamo un podcast per famiglie.
Stiamo andando anche belli lunghi, abbiamo più che parlato di questa notizia. Invitiamo, se vogliamo, anche i nostri ascoltatori a partecipare alla discussione, che sicuramente è stimolante ma molto molto complessa e difficilmente affrontabile in poco tempo, a unirsi a noi nella discussione, sia sui commenti del podcast se siete ascoltatori e basta, ma se siete utenti di forumastronautico.it, e vi invitiamo a diventarlo, a unirsi a una delle discussioni, ce ne sono sempre almeno un paio aperte a riguardo, per discutere con altri appassionati di questo argomento. Direi che possiamo passare alle notizie prossime, proprio bercele in poco tempo, e per poi andare alle rubriche e cercare di stare nella nostra oretta, anche se sicuramente sforeremo.
La prossima notizia riguarda l'annuncio da parte di due società private, la Orbital Technologies e la RSC Energia, che peraltro è anche il principale fornitore del programma spaziale russo, decisione di costruire una stazione spaziale privata da lanciare, se non ho capito male, intorno al 2013, una stazione che avrebbe grosso modo le dimensioni in lunghezza di una Soyuz, ma con un volume maggiore, quindi con una larghezza maggiore. Questa stazione è stata definita la prima stazione spaziale privata, ma lo sarà realmente? Beh, dipende, perché se per quanto riguarda prima stazione spaziale privata intendiamo la realizzazione completa e la gestione, potrebbe essere sicuramente, ma se accettiamo una definizione più ampia di prima stazione spaziale privata, la prima è stata effettivamente la Mir, concessa in leasing dalle autorità, allora eravamo già
dopo il crollo
dell'Unione Sovietica, quindi dalle autorità russe, a una società mista chiamata Mir Corporation, con imprenditori americani e russi, che fecero anche una missione spaziale di ripristino delle funzionalità della Mir in vista di un utilizzo commerciale. E quella missione, che è stata l'ultima del programma Mir, dopo la quale venne fatta deorbitare la stazione spaziale, è stata Soyuz TM-30, e forse Mike, che è qui con me, ricorda di avere visto anche personalmente il comandante di questa missione, Soyuz TM-30. Ricorda qualcosa il nome, Sergei Zaliotin?
Assolutamente sì, è il giorno che ho conosciuto Samantha, peraltro.
Esatto. Un incontro che è stato, se non ricordo male, in aprile del 2009 al Planetario di Milano. Ho avuto l'opportunità di intervistare e di condurre un incontro pubblico con Sergei Zaliotin, che ci ha raccontato questa impresa della prima stazione spaziale commerciale in leasing, se vogliamo precisare.
Già. Tornando invece alla discussione di cose un po' meno futuristiche, un po' più vicine alle missioni attualmente in corso, mi trovo a vedere l'articolo su Astrogation, perché quando l'ho trovato era solo su Astrogation, forse poi ne abbiamo parlato anche sul forum, vedo la faccia di Luigi che si illumina, che riguardo lo scivolamento di un giorno del lancio dell'ultimo shuttle proprio per problemi di traffico, perché avevamo dato la notizia forse un paio di episodi fa del rinvio di ATV ai primi mesi del 2011 e non invece nel periodo natalizio come inizialmente previsto, e a causa delle operazioni riguardanti ATV la notizia finisce qua e dice semplicemente che la data che avevamo annunciato per il lancio di STS-134 era il 26 febbraio, invece ora ci troveremo a vedere questo lancio il 27 febbraio. Che altro dire a riguardo? Le vie del cielo sono intasate. Questa è la citazione che ha detto, che ha lasciato Monzi sul suo blog.
Ma Monzi è sempre in forma, non solo durante queste dirette, ma anche sul suo blog.
Vabbè, va, adesso possiamo parlare anche d'altro, dai.
Oh, si emoziona il nostro Luigi. No, le altre notizie io avevo segnalato questa semplicemente perché ogni tanto ci occupiamo anche di missioni interplanetarie, in particolare della missione Rosetta, che ha evidenziato durante uno degli ultimi test, sapete che Rosetta passa la maggior parte del suo tempo in una fase di coasting, di viaggio addormentata, e periodicamente viene risvegliata per fare dei test e delle correzioni eventuali di rotta, è stato evidenziato un problema al sistema RCS, Reaction Control System, che sono i razzetti che permettono l'orientamento e la manovra della sonda. La pressione è passata a zero del sistema RCS, ma la notizia è stata commentata da ESA come non benvenuta, ma sicuramente gestibile, quindi l'impatto sul profilo di missione è minimo, semplicemente verranno anticipate o posticipate alcune fasi della missione, ma il rendezvous con la cometa è previsto sempre per il 2014 e semplicemente dobbiamo seguire con un po' più apprensione questa missione, ma sicuramente apprezzare il fatto che le procedure possono anche superare dei problemi tecnici come questo. Un esempio su tutti è quella di cui abbiamo parlato più e più volte, la missione Hayabusa dell'Agenzia Spaziale Giapponese, che è tornata sulla Terra riportando anche forse qualche pezzettino,
non si sa ancora,
qualche pezzettino di asteroide, sottoposta comunque alle sfortune più grandi che possono colpire una missione spaziale, ed è pure tornata insieme.
Nonostante tutto sono riusciti a trovare i sistemi più incredibili per riuscire a farla tornare.
Sicuramente per gli ingegneri vedere queste cose è fantastico, molto più della scienza che c'è dietro. Lo dico sempre che per me le missioni iniziano e finiscono quando è finita la parte tecnica, e poi la scienza con interesse leggo i risultati, ma io veramente mi entusiasmo per vedere le imprese tecnologiche che ci sono dietro. Se non abbiamo altre notizie, e se le abbiamo ve le tenete per la prossima settimana, io passerei con un piccolo jingolino come al solito alla nostra rubrica settimanale dedicata alla missione Mars 500, che parla della storia di Marte, dell'esplorazione e dello studio di Marte, che è tenuta dal nostro professor Paolo Amoroso.
Grazie. Ringrazio per il jingle e possiamo cominciare con una domanda che faccio ai miei compagni di missione questa sera. Vi chiedo se avete degli esempi tratti dalla fantascienza di situazioni in cui magari un'astronave attraversa la fascia degli asteroidi incontrandone moltissimi e ricevendo molti urti o comunque rischiando di essere urtata da asteroidi. Vi viene in mente qualche esempio di questo genere in cui la fascia di asteroidi viene rappresentata con una densità elevatissima di oggetti tra cui bisogna fare uno slalom per evitarli?
Guerre stellari?
Beh, questo è sicuramente un buon esempio.
Infatti,
recente.
Sono arrivati anche in chat Star Wars subito, è abbastanza...
Certo, ce ne sono altri magari più vintage, ve lo sto chiedendo così perché a parte Guerre Stellari non me ne viene in mente nessun altro.
Io ricordo più che altro i timori che c'erano per le sonde Pioneer, forse, quando dovevano attraversare la fascia di asteroidi e pensavano che ci fosse molto più pulviscolo.
Molto interessante, ma ci stiamo per arrivare. Per il momento stiamo parlando di fantascienza. In effetti...
Cassini attraversando gli anelli di Saturno?
Certo, anche in un episodio di in un film di Star Trek, dici?
No, Cassini no. In un film di Star Trek no.
Ah. No, può darsi, però l'ha fatto anche nella realtà usando la sua antenna alto guadagno come scudo per aprirsi, certo, una strada negli anelli.
Certo.
E questo viene fatto ogni volta che nelle sue orbite si trova a attraversare la fascia degli anelli.
Certo, e in effetti prima che il primo veicolo spaziale attraversasse la fascia degli asteroidi c'era una visione di questa zona del sistema solare quasi da film di fantascienza o comunque da storia di fantascienza, perché non si aveva un'idea precisa della densità di oggetti che si sarebbero trovati in questa zona. E visto che parliamo di Marte, riprendiamo il discorso su una sonda come Mariner 4, di cui abbiamo già parlato e abbiamo celebrato quest'estate il 45esimo anniversario del flyby di Mariner 4 del pianeta Marte, a cui si avvicinò fino a circa 9.000 km, restituendo le prime fotografie ravvicinate della superficie di Marte. Allora avevamo lasciato Mariner 4 a questa sua impresa storica e la ritroviamo adesso, 45 anni dopo. Stiamo parlando di un evento verificatosi il 15 settembre del 1965, quindi insomma abbiamo passato da circa un mese questo anniversario, ma siamo nello stesso anno, in cui il sensore dei micrometeoriti della sonda registrò in un arco di tempo di 15 minuti ben 17 impatti, quindi per la maggior parte della missione la quantità di urti si era mantenuta relativamente bassa, ma in un arco di 15 minuti appunto la sonda venne investita quasi da una maggiore concentrazione di micrometeoriti di questi oggetti, che fece non soltanto variare l'assetto, quindi l'orientamento nello spazio alla sonda, rendendo un po' più difficile le comunicazioni, ma sembra anche che abbia danneggiato il rivestimento termico della sonda. Quindi questo veicolo spaziale subì un evento simile a quello che si poteva immaginare in ambito così di fantasia della fantascienza a proposito della fascia degli asteroidi o comunque zone del sistema solare ricche di detriti. A cosa può essere stato dovuto questo picco di micrometeoriti che hanno colpito la sonda? Beh, sembra che Mariner 4 possa aver attraversato un campo di detriti di una cometa, la cometa D-Swift, e qui colpo di scena, sembra che ci sia stato anche un close flyby, ritornano finalmente i flyby in Astronauticast, del nucleo di questa cometa. Sembra che Mariner 4 possa essersi avvicinata a circa 20 milioni di chilometri dal nucleo della cometa D-Swift.
Adesso probabilmente sarebbe previsto, perché immagino che i software che si usano adesso per pianificare i tour del sistema solare, e torneremo tra poco sull'argomento, l'avrebbero previsto, immagino, un flyby di questo genere. Annali marziani, anche la puntata 404 è terminata. Non c'è nello jingle neanche per la chiusura. Link della settimana. Qualcuno ha qualche commento alla rubrica di Paolo? Se no possiamo passare oltre e chiudere in bellezza con il link della settimana.
Io volevo solo dire che mi è piaciuta tanto, Paolo, sono un tuo accanito fan.
Sì, grazie, vi concedo di darmi del coloro
del coloro del colera, meglio di no. E scusate ragazzi, la chat che sta facendo delle freddure assolutamente inascoltabili che mi influenza. Link della settimana chiaramente lo facciamo collegato alla World Space Week, perché ci troviamo all'interno della World Space Week. Avete ancora tempo fino al 10 di ottobre per giocare al thespacegame.org, eccolo qua, che è un gioco che vi permette di pianificare un tour del sistema solare di un'ipotetica sonda
diretta verso Giove.
È un gioco molto tecnico, non è assolutamente un giochino per marmocchie, qualcosa per veri,
basi scientifiche solide.
Veri appassionati di spazio, il cui obiettivo è scegliere il momento di lancio e i flyby da effettuare per minimizzare il delta V necessario, quindi il delta V, semplificando, l'energia, la spinta necessaria per raggiungere Giove, facendo prima dei flyby dei sistemi, dei pianeti interni del sistema solare. Lo trovate su www.thespacegame.org e non esiste una risposta corretta. Voi dovete semplicemente posizionare pianeti e pianificare il lancio per minimizzare questo numero, e poi quando vi trovate contenti con la vostra soluzione presentarla a ESA attraverso il sito. Posso anche mettere, per chi ci sta guardando nella versione video, un esempio del giochino. Eccolo qua.
E ricordiamo che si tratta di un gioco online che richiede soltanto un browser di ultima generazione come Chrome o Firefox.
Sì, magari anche qualche macchina potente, perché per qualche motivo io sul mio Super Macintosh qua non riesco a giocarsi in maniera soddisfacente. È troppo lento, però in realtà dall'altro utente, senza tutto l'impianto di trasmissione che c'è aperto in questo momento, andava un pochino meglio. Comunque in questo momento, con la casuale sequenza di flyby che è stata presentata, abbiamo un delta V di 162 km al secondo, che non è raggiungibile con nessun tipo di lanciatore eventuali terzi, quarti stadi. Divertitevi a cercare di pianificare la prossima missione interplanetaria, e chissà perché, potrebbe essere che il vostro profilo verrà effettivamente utilizzato in una missione. In realtà l'output e l'output di questo gioco, quindi le scelte e le soluzioni proposte dagli utenti, verranno utilizzati per migliorare i software che pianificano questo tipo di missioni. Ovviamente le soluzioni a questo tipo di problemi dal punto di vista matematico sono molto molto complesse, quindi ci sono degli algoritmi. E vedendo come le persone, che hanno un tipo di computazione cerebrale diversa da quella dei computer, vedendo come le persone risolvono questi problemi, anche gli algoritmi possono essere migliorati. Questo è il vero motivo del gioco: migliorare i software che realizzano questo tipo di calcoli. Ho fatto sembrare un giochino una cosa bruttissima. Va bene, io vi lascio ancora la parola dopo questa chiacchierata, e se volete dire qualcos'altro, sicuramente Marco magari vuole ricordare la nostra convention.
Sì, a proposito, arrivo ancora bene o vado?
Va benissimo, benissimo.
Okay. Benissimo. A proposito della nostra convention, l'ho accennato con una battuta in apertura, ma oggi abbiamo finalmente avuto modo di stabilire con Samantha gli orari precisi del suo arrivo all'Ecco e della sua partenza, e in funzione di questi riusciremo sicuramente a definire il calendario nel giro di 2-3 giorni al massimo, e penso che entro sabato comunicheremo anche in via ufficiale i nomi dei due alberghi che consigliamo. Attenzione, consigliamo, ma ho preparato già, ed è lì ancora secretata nel mio account di Google, una Google Map dove ho segnato tutti gli alberghi più vicini al planetario, e quindi noi ve ne consigliamo due che probabilmente ci daranno una convenzione con un prezzo scontato rispetto al listino, ma poi potete andare dove vi pare. E quindi sono due elementi che finalmente si sono andati a incastrare, e con gli orari che Samantha può fare dovremmo riuscire abbastanza tranquillamente anche a avere il nostro pranzo di gala la domenica, così come lo avevamo avuto con Mike Fink. Era una cosa che ancora non avevamo potuto annunciare. Comunque i dettagli arrivano, ormai davvero stiamo finalizzando, per cui preparatevi alla trasferta in quella di terra di Lombardia. Vi assicuro che Lecco è una città che anche in novembre ha degli aspetti non secondari di romantiche visioni, questa lieve soffice nebbia si allunga su quel ramo del lago di Como, e quindi insomma, se arrivate con un compagno o con una compagna, è assolutamente un luogo ideale dove unire le vostre due passioni, come me nella vita, l'astronautica e mia moglie. Ma io qui ci abito e non è un problema. Voi invece potete approfittarne con i vostri compagni.
Per impressionare la vostra metà, al momento di tornare a casa potrete recitare l'addio ai Monti di Lucia.
Oh sì, ma se volete vi ci portiamo pure a vedere. Adesso purtroppo fa abbastanza schifo perché la foce del torrente su cui Lucia recitò i famosi versi è rimasta diciamo vicino a una zona di valichi stradali della piscina comunale. Non è niente di così, non è più un romantico, insomma, però vi ci porto volentieri, insomma. Restate sintonizzati sul forum per tutte le novità e spero davvero di vedervi in tanti.
Chiudiamo qui questa puntata, allora. Da parte mia, Michael Sacchi, Astronautica Studios di Milano, è tutto.
Vi saluta anche Paolo Amoroso da Milano.
Da Erve.
Marco saluto Zabianchi. Io prima. E Luigi Morielli.
Luigi Morielli che ha osato superare il presidente nella scala gerarchica dei saluti.
No, è che mi ha visto... Esatto, mi ha visto nella webcam che avevo qui la tettarella della birra e mi ha fregato.
Non mi ero accorto, ti stavo guardando ma non la vedevo proprio, anche la rilascio la vedo. Astronauticast vi dà l'appuntamento alla settimana prossima, episodio 5, mercoledì sera se tutto va bene, altrimenti vi comunicheremo via Facebook variazioni. Per adesso vi salutiamo, ad Astra!